Allora, stiamo entrando negli esercizi. Questa istruzione che mi accingo a fare è tra le più fondamentali e importanti. E quindi siete invitati di prendere appunti e anche di ascoltarla più volte. Ci sono tre esercizi spirituali che fanno parte dell'ossatura, dello scheletro della pedagogia nella quale vi stiamo introducendo, degli esercizi ignaziani. Allora vi voglio parlare di questi tre esercizi che siete invitati a fare. Non solo durante gli esercizi, ma che rappresentano un po' anche il bagaglio che vi porterete a casa, l'eredità di questo cammino di esercizi. E quindi vedete bene come questo sia, quello che sto per dirvi, sia fondamentale. Allora, quali sono questi tre esercizi spirituali? Innanzitutto, parliamo di quello che io chiamo l'appuntamento serale con Gesù. Normalmente la terminologia comune parla di esame di coscienza serale e tutti i maestri di vita spirituale hanno sempre detto che è fondamentale per il cammino spirituale. Qual è lo scopo dell'esame di coscienza? Qual è lo scopo? È la conoscenza di sé. La conoscenza di sé. Allora a me non piace chiamarlo esame di coscienza, o meglio, non piace presentarvi l'esame di coscienza perché se la finalità è la conoscenza di sé, abbiamo un modo superiore per conoscere noi stessi. E allora io vi insegno direttamente il modo superiore, che è molto semplice, molto semplice. Vedete, c'è una definizione della preghiera che diede Sant'Angela da Foligno che quando la lessi non la compresi e mi lasciava perplesso. Dico qui, non riesco a capire questa definizione. Poi piano piano l'ho capita, è una bomba. Qual è questa definizione? La definizione è: la preghiera è conoscenza di Dio e conoscenza di me. Cioè, solo la persona che prega conosce se stessa, molto più di chi si esercita nell'introspezione e investiga sulla propria vita, quello che ha fatto, quello che non ha fatto. Chi si ferma con il Signore, chi sta vicino a Lui, chi entra in preghiera, conosce meglio se stesso. E questo è un piccolo segreto della vita spirituale. Diceva anche Santa Teresa d'Avila, vale più un gettarsi nelle mani di Dio che tanti esami di coscienza. Allora, che cosa vi propongo? Un esercizio molto semplice che dovreste iniziare a farlo stasera. E tutto quello che vi dirò in questa istruzione vuole essere una proposta da attuare subito, cioè gli esercizi che vi propongo dovreste metterli in pratica già da oggi. Primo esercizio, dunque, appuntamento serale con Gesù. Non vi potevo parlare di questo esercizio se non vi avessi parlato del nostro inserimento in Cristo con il battesimo, dove io non posso dirmi senza di Lui e senza i miei fratelli. In Lui sono innestato ed è la sua vita. Quindi, se io devo esaminare, devo verificare la mia vita, quella della mia natura umana sacramentalmente è stata seppellita ed è morta con Cristo. E allora la verifica della propria vita è la verifica di quella vita nella quale sono stato inserito in Cristo, quindi non della mia vita, della natura umana che è morta, ma della vita di Cristo, nella quale io sono stato inserito. Allora posso mai verificare la vita di Cristo io? Posso verificare io e analizzare la vita di Dio, perché Cristo è persona divina, è seconda persona della Santissima Trinità e la sua vita è divina. Posso io analizzarla? Allora, bisogna che sia Lui che la verifichi, che Lui mi illumini, che Lui mi faccia cogliere questa vita. Allora, la sera, con molta semplicità, dopo aver fatto un atto di raccoglimento con cui mi rendo presente a Lui, perché Lui è sempre presente, ma io no, sono disattento, attraverso un atto di consapevolezza amorosa che Lui è presente nel mio cuore, allora mi metto in dialogo con Lui. Io raccomando a molti, perché vedo che funziona, che aiuta tantissimi, quella sedia vuota vicino, no? Io lo so che vive nel mio cuore, però io sono un essere spirituale incarnato, ho bisogno di segni, e alle volte una sedia vuota è un segno. Io dico: Gesù, ecco, siediti qui accanto a me. E adesso passiamo un po' di tempo insieme, tu e io insieme. E nel silenzio del mio cuore gli faccio questa domanda: Signore, oggi tu cosa hai fatto di bello insieme con me? E la domanda la posso fare anche all'inverso: Signore, oggi io e te, cosa abbiamo fatto di bello? Signore, aiutami a ricordare le cose belle che tu hai operato in me e attraverso di me oggi. E mi fermo in silenzio nel mio cuore, perché Lui mi ricordi le cose belle. E poi c'è una seconda domanda che dobbiamo fare a Gesù. Un'altra domanda che però vedrete che poi alla fine, se voi ogni sera vi fermate con questa metodologia, vedete che dopo 3 sere non avrete più bisogno di fare le domande. Perché? Perché la vita spirituale si realizza in uno sguardo, in uno slancio, perché, come diceva quel vecchietto, che stava pregando e pregava spesso in chiesa in silenzio, e il curato là si chiese: ma cosa preghi? Cosa fai? Dice: lui mi guarda, io lo guardo. No? Alla fine la preghiera è un dialogo d'amore silenzioso, che non ha bisogno di parole, però all'inizio c'è bisogno di esercitarsi, perché assimiliamo uno stile, un modo. E allora noi diciamo al Signore prima: Signore Gesù, cosa hai fatto tu di bello con me oggi? E cosa ho fatto io con te oggi? E poi la seconda domanda: Signore, forse tu volevi fare anche altre cose, forse io ti ho ostacolato, forse ti ho impedito. Allora ti chiedo, per favore, di farmi notare, farmi capire che cosa, quali sono le mie resistenze e quale cose tu volevi fare e io sono stato di ostacolo. Ora, per una persona potrebbe avere difficoltà questo genere di preghiera, o anche perché non ha avuto le istruzioni magari che avete ricevuto voi, c'è un modo molto semplice anche di fargli fare l'esame di coscienza, molto semplice, in questo stile, no? Ed è efficacissimo, però è la stessa cosa, però in un altro modo, ancora più semplice, che non ha bisogno di tanta teologia, sempre quella sedia vicino, no? Che mi aiuta. E poi faccio questa domanda a Gesù: Gesù, per favore, mi fai tu un esame di coscienza? Io questo lo insegno alle persone a cui non posso fare tutto quel discorso di preambolo che ho fatto a voi. E vi dico che questo c'è un'efficacia incredibile nella loro vita. Perché il fatto che io vorrei farvi capire è che Gesù non è un fantasma, è vero, è reale, è risorto, è operante, conversante, attivo, azione, agisce nella mia vita. E gli dobbiamo dare spazio a Lui, perché vita spirituale vuol dire vita dello Spirito e nello Spirito, dove il protagonista è Lui attraverso il suo Santo Spirito, non io. Allora bisogna imparare a cedere le armi allo Spirito Santo e non essere protagonisti noi. Allora, primo esercizio, molto semplice, come spero sono riuscito a spiegarmi e voi avete appreso, avete capito. Semplicemente questo stare con il Signore e chiedere a Lui di aiutarmi a rivedere la mia giornata nella luce, nella bellezza della sua presenza e di farmi vedere i punti oscuri delle mie resistenze. Attenzione però, attenzione, attenzione. Questo è importante perché noi non siamo abituati a questi tipi di esercizi. Noi siamo abituati a essere protagonisti noi, a ricordare, sforzarsi, fare atti di reminiscenza. Ecco, evitate tutto questo. Evitate tutto questo perché la domanda è reale, non è un trucco psicologico per investigare con la mia introspezione quello che è successo. Assolutamente. Non è un trucco psicologico. Gesù è risorto e vivo. E allora se io gli faccio una domanda, non devo poi ritornare su me stesso e fare un monologo interiore, cosa ho fatto, cosa non ho fatto. Se io gli faccio una domanda, devo stare attento alla risposta e devo stare in silenzio, attendendo la sua risposta. E come risponde Gesù? Vedete, qualcuno pensa che conoscere la voce di Dio o ciò che Dio vuole da me nelle varie circostanze della vita è come scoprire un gratta e vinci, no? Tu fai, ah, Dio vuole questo, questo che bello. No? Oppure trova appeso, oppure apre la Bibbia, mette un punto, pa, ecco, Dio vuole da me questo. Oggi il Signore non agisce così. Non agisce così. Quando alle volte agisce così, non è questo il suo stile. No? Esempio, quando Teresina di Lisieux voleva una risposta dal Signore, non aprì la Bibbia, fece, ecco cosa mi vuol dire, poi diventano matti a capire che cosa vuol dire. Signore non è mica un rebus, non è mica un coso di parole crociate, no? Che deve andare. Signore è amore. Il Signore è amore e l'amore vuole comunicarsi. E quindi comprendere il linguaggio di Dio non significa imparare il russo o cose difficoltose, no. Il linguaggio di Dio bisogna comprenderlo amando e dando il protagonismo a Lui. E allora come ti parla il Signore? Come ti risponde? Qual è il suo linguaggio? Il linguaggio con cui Lui ti parla. Normalmente, con tutti, normalmente. E voi direte, la locuzione interiore, ho sentito quella parola. Qualcuno forse può anche sentire, ma se voi leggeste San Giovanni della Croce, scoprireste che in realtà le parole interiori, le locuzioni interiori, sono, a parte il fatto, sono molto rare, ma spesso sono travisamenti miei, che è il mio intelletto che mi fa credere che è una parola interiore. Lasciamo perdere questo fatto che sono fenomeni straordinari. Noi parliamo dell'ordinario, ordinariamente, perché noi viviamo dell'ordinario, non viviamo dello straordinario. E ordinariamente Dio ci parla, e parla, perché Lui è parola, il Verbo è parola e ci parla. Ma come ci parla? Non ci parla. Non ci parla dall'esterno. Ma lui ci parla dall'interno, ci parla attraverso i nostri pensieri, le nostre immaginazioni, i nostri sentimenti, le nostre emozioni. Il linguaggio di Dio è interiore e lui si esprime. Poiché lui mi ha dato il suo spirito e il suo spirito è diventato il mio spirito, lui, in quanto è il mio spirito, agisce in me perché è il mio spirito. Con quello che io sono, con i dinamismi psicologici che ho. E quindi mi apre un ricordo, un'immagine, un pensiero, che nasce in me e che rappresenta la risposta che il Signore mi vuole dare. E tutto questo in una grande pace e serenità. Alle volte non mi dice niente, mica è una macchinetta dove metti la domanda, metti un gettone e ti esce la Coca-Cola. No, attenzione, alle volte non mi dice niente. Signore, intanto sono stato con te. Questo è quello che diceva Santa Teresa d'Avila a coloro che si lamentavano che avevano difficoltà nella preghiera, non riuscivano a pregare, non riuscivano a fare meditazione, erano aridi, eccetera, e si lamentavano. Lei diceva, ma dovrebbe essere talmente grande la vostra gioia di essere stati lì con lui, che quello dovrebbe ricompensarvi di tutto, no? Allora, ripeto, devi fare a Gesù quella domanda. Signore Gesù, tu oggi in me cosa hai fatto? E io in te cosa abbiamo fatto insieme? Perché siamo in due insieme. E io ho messo qualche ostacolo. E fai silenzio, fai silenzio. E se ti dice qualcosa, se ti fa capire qualcosa, lo ringrazi. Se non ti fa capire qualcosa, ne dubito comunque. Perché in genere il Signore ci fa capire qualcosa e mi chiarifica qualche mia mancanza. E allora lo reciterò quella chiarificazione negli occhi tenerissimi del Signore, che vedete, Caterina da Siena, una grande maestra di quello che lei chiamava il conoscimento di sé. E lei diceva che il conoscimento di sé, cioè il conoscimento di noi, si fa attraverso il conoscimento di Dio in me. È solo quando io conosco, mi rapporto con Dio in me che conosco me. E dice poi, devo stare molto attenta a non conoscere me senza questo
No,
conoscimento.
no, fortunatamente solo una botta al
Se io
gomito.
conosco me senza il conoscimento di Dio, vado o in esaltazione, credendomi santo, perché magari ho fatto una cosa buona, o se no me ne vado in depressione, scoraggiamento e confusione. Lei lo chiama confusione.
Solo che era questo.
Allora, spero che questo esercizio l'abbiamo capito, perché lo ripeto,
Armando, scusa, padre Armando.
mi metto davanti al Signore nel silenzio della fede, il raccoglimento, ormai penso che
Padre
abbia
Armando,
cominciato un po',
si sentono
perché noi siamo alla
alcuni.
fine della giornata. Signore Gesù, ecco, sono qui
Vabbè.
da te. Rivediamoci, che abbiamo fatto? Che hai fatto tu di bello? E io cosa ho fatto in te di bello? E dov'è che io, Signore, ti ho ostacolato? Perché tu volevi esplodere e io come bomba atomica, io invece ti ho fatto esplodere come miccia da bambino che gioca a carnevale. E il Signore guardandomi negli occhi, e bisogna imparare a sapersi, a lasciarsi guardare negli occhi, perché vedete, non è facile lasciarsi guardare negli occhi dal Signore, perché prima devi accoglierti nell'amore. E io presuppongo che già abbiamo fatto quegli esercizi. E allora, alla fine, saranno passati 5 minuti, ma se comincia a piacerti questo dialogo con lui, vedrai che, dialogo silenzioso, vedrai che 5 minuti non basteranno perché tu vuoi stare con lui di più, se ci riesci. Perché poi quando hai famiglia, hai figli, hai questo e quell'altro, la cosa diventa un pochino più difficile. Questo è il primo esercizio.
Mi metto
Secondo
vicino a
esercizio.
me. Amorosa, chiudi il microfono.
È una
Padre
bomba.
Armando,
Il
scusa.
primo è una bomba.
C'è qualcuno che c'ha il microfono
Ma
acceso, Padre
come li fanno
Armando.
adesso? Quindi
Padre
faccio
Armando
così.
non si non ci sente lui,
Non
però
si
Amorosa
sente. Di
è
più. E questo non è che
acceso.
distrugge,
Amorosa,
costruisce di più.
tranquilli, è finito.
Fa crescere l'uomo nuovo in una maniera spaventosa. E come lo chiamiamo questo secondo esercizio? Lo chiamiamo il riorientamento. Riorientamento. Cioè che io mi rioriento, mi focalizzo su di lui. Come vedete qui. Per poter fare queste cose, grazie al Signore, abbiamo messo internet satellitare e sono venuti a orientare la parabola verso il satellite. Ebbene, questi bravi tecnici hanno orientato la parabola verso il satellite e sono passati già quasi un mese che c'è, e non hanno, rimane fissa perché l'hanno messa i bulloni, eccetera. Non c'è bisogno di riorientarla in continuazione, ma il nostro orientamento al Signore non è così, non abbiamo questi bulloni. E allora noi ci sfasiamo durante il giorno. Basta niente per non pensare a Lui, per non ricordare Lui, per pensare solo alle cose che facciamo. E allora abbiamo bisogno di riorientare, rifocalizzarci, no? E allora questo esercizio è favoloso. Se voi lo fate, vi assicuro, in un mese la vostra vita viene ribaltata. E ci scommetto, e posso scommetterci anche 1.000 euro, anche se non ce l'ho, no? Che la vostra vita viene ribaltata, perché sono sicuro di vincere. E in che cosa consiste questo esercizio? In tre momenti. Consiste in tre momenti. Il primo momento è la mattina quando mi alzo. Quando mi alzo la mattina, la prima cosa, appena mi siedo sul letto, la prima cosa dico: Signore Gesù, che bello. Un'altra giornata insieme. Per favore, ti supplico, aiutami a non farti fare brutte figure. Lo ripeto. La prima cosa che fai, no? Non è guardare il cellulare e i messaggi che ti sono arrivati nella notte, no, quello lasciatelo dopo. Prima cosa che fai, gli dici, ti siedi sul letto oppure in ginocchio, come vuoi, ma gli dici, Signore Gesù, che bello, una nuova giornata da passare insieme. Per favore, ti supplico, aiutami a non farti fare brutte figure. Aiutami a starmene buono, nascosto, e fare in modo che esci tu, manifesti tu. Perché se esce Armando è un disastro. Allora bisogna che sii tu a fare tutto, 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 tutto. A governare la mia memoria, la mia intelligenza, la mia immaginazione, le mie azioni. Che sia, prendi il comando tu, per favore. Fai in modo che... Perché se lo prendo io è un disastro. Ora questo, quanto ci vuole a dire questo? Un minuto? Neanche, 30 secondi. Tutte le mattine, appena ti svegli, ti metti seduto, dici, Signore Gesù, aiutami. Innanzitutto che bello che stiamo insieme un altro giorno qua giù, tu e io e te, aiutami a non farti fare brutte figure, aiutami a non ostacolarti, a lasciarti fare. Questa è una mattina. Poi a metà giornata, in un momento che può essere legato ad altri, non so, a scuola c'è la ricreazione, e allora so, perché deve essere fisso, perché è un aiuto psicologico avere una cosa fissa, no? Un momento fisso che io posso farlo. Anche questo 10 secondi, un minuto ci vuole, non è che ci vuole tanto. E che cos'è questo riorientamento? Riguardare interiormente il Signore. Basta, basta, solo quello. Cioè guardare il tuo Gesù. E perché man mano che tu ti avvicini a Gesù, c'è un tuo Gesù, c'è un Gesù che parla forte al tuo cuore. E se voi in questo corso di esercizi riusciste a scoprire qualche traccia di questo Gesù che parla forte al vostro cuore, questo vi aiuterà tantissimo. Tantissimo. Intanto aiutatevi con un'icona che vi piace, un'immagine che vi piace, che può essere Gesù misericordioso. Io non ci riesco a pregare con Gesù misericordioso, perché non è il mio stile. Io sono più per le icone. No, ma prendete quell'immagine di Gesù, può essere un crocifisso, e fatemi aiutare da questo. Cioè guardate interiormente quell'immagine che vi dice qualcosa di Gesù. Poi se voi fate il cammino della seconda settimana, poi cammineremo meglio e preciseremo chi è questo mio Gesù. Ma adesso vi basta sapere questo. È quel Gesù che a me piace. E poi puoi aiutarti anche da un'immagine. A me quello che mi piace tanto è Gesù del Sinai, bello, quello che ha un occhio più grosso, le due nature, natura divina e natura umana, una parte più luminosa e una parte più oscura. E un altro gli piace Gesù misericordioso, si mette davanti a Gesù misericordioso. Un attimo, che devi fare? Niente, niente. Devi guardarlo e lasciarti guardare, basta, basta. Perché io ti dico, se durante la mattinata tu magari eri una suora, e interiormente hai mandato a quel paese la tua superiore. Non c'è bisogno che lo dici, lo guardi un attimo. E lui con gli occhi di tenerezza ti fa capire che lo sa, che c'era e che ti dà un'altra possibilità. Coraggio, forza, alzati, cammina, senza bisogno di niente. E così via. No? Se io mi sono litigato con qualcuno, se ho fatto una fragilità, ho avuto un momento di debolezza, ho fatto un peccato grave, e mi fermo a guardarlo. Guardate che questi esercizi non sono facili, perché richiedono fede viva, che non si lascia condizionare dalle nostre emozioni psicologiche di tristezza, di avvilimento, di scoraggiamento. Non li considera. E con fede viva guarda il Signore, un attimo, e ti rimette in carreggiata. Hai, come si dice, orientato la parabola verso il satellite. E il mio satellite è Gesù, no? Quindi la mattina mi alzo, mi siedo sul letto e gli dico, Signore Gesù, aiutami a non farti fare brutte figure. A metà giornata, un altro momento, in silenzio, un attimo, lo guardo, basta. E la sera, c'è l'appuntamento serale con Gesù e quindi ingloba anche quest'altro aspetto, per cui l'appuntamento serale con Gesù fa anche da riorientamento. Quindi sono questi tre momenti. La mattina mi alzo, Signore Gesù, aiutami a non farti fare brutte figure. Aiutami a lasciarti fare. A mezza giornata un momento lo guardo e mi lascio guardare. E la sera l'appuntamento con il Signore. Questo è il secondo esercizio. Il primo era l'appuntamento serale con Gesù. Il secondo lo chiamiamo il riorientamento che abbiamo bisogno. Ora, se voi cominciate a fare il riorientamento, e lo fate tutti i giorni, io vi ho detto, vi ho scommesso 1.000 euro, no? Che la vostra vita è ribaltata. Ma non solo quello. Che cosa succederà? Succederà che incomincia a piacervi il riorientamento. Allora, non sarà solo una volta che farete il riorientamento, magari lo farete qualche volta in più, perché vi ricarica, le nostre batterie si scaricano subito, e basta un attimo a guardarle e si ricaricano. Allora vedrai che questo pensiero verso il Signore non sarà solo a mezzogiorno e alla sera e alla mattina, ti accompagnerà più spesso, sempre più spesso, sempre più spesso, fino a che non ci saranno più momenti, ma sarà un continuo essere presi da questo sguardo. Ma questo è frutto non dell'abitudine, ma è frutto dell'abito spirituale. Che cos'è l'abito spirituale? Perché noi siamo un'unità, allora se tu fai sempre una cosa, all'inizio vedi che non ci riesci bene, poi a forza di farla entri in una certa abitudine, riesci a farla bene con una certa facilità. E questo è un dinamismo psicologico. Nella vita spirituale i dinamismi psicologici vengono purificati e animati, vivificati dallo Spirito Santo. Allora, l'aspetto tuo della fatica viene poi fecondato dallo Spirito e arriva lui. Allora, se tu fai sempre l'esame, il riorientamento, diventa come un'abitudine, no? Una cosa che tu fai e fai spesso. Dato che è un esercizio spirituale, lo Spirito Santo entra e la feconda di lui, della sua grazia, gli dà la potenza di diventare un habitus spirituale. Cioè un qualcosa che lui ha creato in te fecondando il tuo sforzo. Ed è bellissimo. A un certo punto tu non potrai fare più a meno di non avere davanti Gesù. E come diceva, mi sembra Teresa d'Avila, che diceva a riguardo Gesù che a un certo punto non te lo levi più di torno, è sempre lì presente. E che bello quando c'è sempre presente Gesù. Perché? Perché se hai lui presente, la tua vita vive in una dimensione superiore. E vuoi sapere misurare, vuoi avere un criterio per misurare la tua vita, il tuo cammino con il Signore? È un criterio molto semplice. Se stai passando dal monologo interiore al dialogo con lui, perché vedete, chi non ha un problema ogni giorno? Voi non sapete, Signore ti ringrazio che Ignazio mi ha liberato con la segreteria, ma nonostante lui mi abbia liberato del 99,9 sempre in picci qui che mi sono arrivati in questi giorni, e io che facevo? In continuazione, Gesù aiutami, non è che penso come risolvere questa cosa. La prima cosa è, Signore, aiutami a risolverla. Mentre una volta dicevo, ma come si può fare qui? Pum, pum. No, cioè, allora, quando tu vedi che in tutte le cose hai un compagno, un amico che ti accompagna, con cui tu dialoghi, come diceva il Rupnik, che una volta era con Madre Teresa e la sentì parlare da sola. E disse, ma scusa, con chi stai parlando? E lei rispose, ma con Gesù. Normale, perché Gesù non è un fantasma, non è un fantasma. E liberatevi da quella tentazione di pensare che la preghiera sia un psicologismo, un parlare con te stesso. Lasciate perdere. Queste sono tentazioni. Gesù è vivo, è risorto. E vuole entrare in relazione con noi sempre più spesso. Vedete, una volta, una signora, che adesso è morta da poco, una santa donna, che veniva e a un certo punto mi disse, c'è padre Armando, sa che io oggi sono andata al centro commerciale. E dico, sì. E dice, come mai? Per svagarmi. Dice, perché? Perché credevo di essere impazzita. In che senso? Dico, e perché penso sempre a Gesù, penso sempre a Gesù. Allora dico, non è che sto impazzendo. Dico, no figlia mia, sta tranquilla, l'altra volta Non andare al centro commerciale, ma semplicemente fermati a parlare con lui, altro che centro commerciale, no? Perché vedete, alcuni si mettono in testa che queste sono cose da preti, da suore, di clausura, eccetera. No, questa è la vocazione di ciascuno di voi. Voi siete figli di Dio, amati, e siete fratelli di Gesù, il quale vuole diventare il vostro amico. Come dice Giovanni, Giovanni dice: colui che è amato di più sono io, nel senso che colui che legge deve capire che è chiamato, colui che legge Giovanni, è chiamato a essere colui che Gesù ama di più. Noi, ciascuno di noi è l'amato. L'amato da chi? Dal Signore, da Dio. Che cosa ci trovi? Ripeto sempre, non lo so, però questo è un fatto di fede. Allora, due sono i... Che ore sono? Mamma mia. Mamma mia che tardi. Allora, finisco subito. Il primo, abbiamo detto l'appuntamento serale con Gesù. Secondo, il riorientamento. Terzo, importantissimo, determinante nel vostro cammino spirituale che state facendo con gli esercizi e che dovete già da oggi metterlo in pratica. Che cos'è questo terzo esercizio spirituale? La verifica della preghiera. Dovete imparare a verificare la vostra preghiera. E come si fa? In un modo molto semplice, semplicissimo. E questa verifica della vostra preghiera io oggi ve la faccio fare, vi invito a farla, alla sera, insieme con l'appuntamento serale con Gesù, fate la verifica della preghiera. Poi negli altri giorni vi dirò quando farla. Che cosa vuol dire cosa farete stasera? Stasera vi siederete vicino a Gesù, mettete quella sedia vuota se volete e gli dite: Signore Gesù, ma io oggi ho pregato 2 ore, ho pregato 3 ore, mi sai dire, Signore Gesù, che cos'è bene che io mi ricordi? Che cos'è che tu mi hai voluto dire? Qual è quella parola che hai voluto passare? Attenzione, non dovete sforzarvi a ricordare quello che lui vi ha detto, perché sennò è ridicolo. Se glielo chiedi, aspetta che ti parla. Quindi devi semplicemente chiedere a Gesù: Signore Gesù, cosa vuoi che sia, che io mi ricordi? Cos'è quella cosa che tu mi hai voluto dire oggi? E poi la seconda domanda che dovete fare: Signore Gesù, ma dov'è che io ho fatto il sordo? Signor Gesù, ma dov'è che io sono, ho messo resistenza? Signor Gesù, ma che cos'è io che ho voluto fuggire in questa preghiera? Perché di questo preciserò, adesso è passato troppo tempo, ma preciserò meglio come si fa la verifica della preghiera. Ma queste sono le due domande fondamentali. Signor Gesù, cosa mi hai voluto dire? Signor Gesù, dove ho messo ostacolo? Dove sono fuggito, dove ho fatto il sordo. E questo vi basta per oggi, e questo me lo fate stasera. E lì dovete scrivere, dovete scrivere, dovete scrivere perché in base appunto a quello che scrivete dovrete fare poi su queste vostre piccole verifiche, dovrete fare poi, sarà materia di colloquio con la guida. Attenzione. Per quanto riguarda la guida, lui vi aiuta o lei vi aiuta nel cammino e quello che interessa sapere non sono le cose vostre personali, intime, ma se sta andando bene, se c'è, ad esempio, voi potete dire alla guida: sa, ho fatto per la prima volta la verifica della preghiera e è stato bellissimo, ho scoperto tante cose e ho scoperto alcune cose di me che fino adesso non avevo affrontate e che devo affrontare. Basta, questo è sufficiente. E se poi volete aprirvi, quello non è che è vietato, però il cuore del colloquio è se sto vivendo la dinamica degli esercizi. E quindi questi sono tre gli esercizi: l'appuntamento serale con Gesù, il riorientamento e la verifica della preghiera. Ve l'ho spiegato insieme perché chiaramente vedete che la dinamica è la stessa. Se tu hai capito bene l'appuntamento con Gesù, sai fare il rilentamento e sai fare la verifica. Sono strettamente legati. E ora, se avete qualche domanda, potete farla.
Padre Armando,
Sì, prego.
allora,
Don Giovanni, devi schiacciare il bottone.
sì, ho schiacciato. Che
Ah, scusa,
differenza c'è?
no, ero io che avevo, scusa, avevo l'audio chiuso. Dimmi, Giovanni.
c'è tra l'appuntamento serale con Gesù e il terzo momento del riorientamento, la sera.
Esatto, esatto.
Se vuoi ne possiamo parlare anche stasera, cioè nel pomeriggio.
In che senso nel pomeriggio?
No, all'istruzione del pomeriggio, quando se ora è tardi per rispondere.
Ah, non avevo capito la domanda.
La domanda, che differenza c'è tra l'appuntamento serale, il primo esercizio, l'appuntamento serale con Gesù, e poi invece la differenza che c'è rispetto al riorientamento nella sera.
Che il riorientamento è un guardare il Signore. Poiché la sera io lo devo guardare per entrare in dialogo con Lui, è già l'appuntamento, è già un riorientamento.
Ecco, quindi sono insieme questi due, è un tutt'uno.
È un tutt'uno, non è che devi fare riorientamento e appuntamento.
Bene, chiaro.
Sì, chiaro. Altre domande? Altre domande?
Padre, io sono entrata in contatto tardi per problemi di connessione, sono arrivata a meno 20.
Probabilmente
mi interessa parecchio. Dove me lo recupero dopo?
Ma tu sei nuova, proprio nuova?
No, io tranquillamente ho preso contatti ieri, felicemente.
Sei nella chat?
Sì, sono D'Ambrosi Rosa.
Ecco, e allora sarà tutto nella chat, lo rimetto e così lo puoi
Ok, grazie. No? Grazie.
Don Giovanni, tu intendi di via stasera, dopo la compieta, perché pomeriggio non ci abbiamo riunioni che io sappia. Perché il nostro orario...
Devo dire la sera.
Ecco, perché mi hai messo in crisi. Dato che io sono fuso, dico, qua mi sono sbagliato, ho messo una riunione alle 4.
No. Scusami.
Ecco. Qualcun altro?
Padre Armando?
Sì?
Sono Maria Grazia. Volevo chiederle questo. Quando si ha quella forte, frustrante sensazione di aridità nella preghiera, come si combatte? Come si accoglie questa sensazione di non dialogo? Oppure quella idea di non aver pregato bene, quindi che ha un impatto sulla... forse anche sulla propria autostima, no? Quindi quando si ha l'impressione di aver recitato piuttosto che pregato, in che modo anche questa esperienza di umiliante, se vuole, influisce sulla nostra crescita spirituale?
Beh, innanzitutto noi qui non stiamo parlando delle preghiere, ma stiamo parlando dell'orazione mentale. Le preghiere è un modo di pregare. Allora, partiamo dalle preghiere. Perché ci sia una preghiera fatta bene, recitata, tipo rosario, tipo coroncino della Divina Misericordia, allora bisogna che la persona o abbia la consapevolezza di essere davanti a Dio, basta quello per pregare. Perché alcuni dice io devo pensare per forza, no, perché questo non è sempre possibile. Quindi bisogna, perché la preghiera sia preghiera, quella vocale, bisogna almeno avere la consapevolezza di essere davanti a Dio o davanti alla Madonna, no? Oppure avere la consapevolezza di quello che stai dicendo, cioè della frase che stai dicendo, avere la consapevolezza. Oppure, terzo, la consapevolezza della tua miseria. Quindi ho la consapevolezza di essere davanti alla bellezza di Dio o della Madonna, o la consapevolezza di essere nella tua miseria, cioè avere il senso della tua miseria profonda, oppure il senso delle parole. Questo per quanto riguarda la preghiera vocale. Se manca uno di questi tre, la preghiera è ci 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 ciu 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 e non è niente. Chiaro? Ecco. Per quanto riguarda invece l'esperienza dell'orazione mentale, che è quella che noi cerchiamo di iniziarvi, e lì è un combattimento spirituale, una terra di combattimento spirituale, perché perché vedete, innanzitutto, se la persona inizia una vita spirituale e inizia a pregare, si fa santa. Si fa santa non nel senso, cioè cresce in maniera molto veloce nella santità, e quello del piano di sotto non vuole. Perché quanto più la persona diventa più alta nella santità, quanto più gli strappa le anime. E quindi cerca di disturbare la preghiera del fedele. Mentre non cerca tanto di disturbare la preghiera di chi non è salito nella vita, quanto più uno incomincia a salire i gradini, quanto più viene disturbato. E allora, qual è la migliore arma per vincere le tentazioni della preghiera? Non farci caso. Non farci caso. Cioè, perché tu devi pensare che la cosa importante della preghiera è una sola. Allora, ti fissi su quella. Se ti fissi su quella cosa lì, il resto non ti importa. E qual è quella cosa lì? Stare con lui. Stare con lui. Io sono qui con te. Magari sto combattendo, perché alle volte noi, come diceva Santa Teresa, la matta di casa non ci fa pregare, non ci fa riuscire ad avere un pensiero, un ragionamento con lui. No, lasciala perdere, dice Santa Teresa. Non facci caso. Stai con lui. Non ti importa che stai con lui. Ma questa lo stai con lui nella fede. Nella fede. E basta. E lì tu hai vissuto. Perché vedete, nella vita spirituale siamo molto ignoranti. E alle volte pensiamo che, oh, che bella preghiera che ho fatto. Sono uscito, avevo il cuore sollevato. Era bella. E probabilmente è stata solo un'emozione sentimentale della nostra parte psichica, perché è stata toccata da qualcosa che gli piace e non è stata un'esperienza spirituale. Invece altre volte esci dalla preghiera che dice: mamma mia, non sono riuscito a dire una cosa, ero sempre distratto, e quella preghiera è stata meravigliosa. Dici, come sarebbe a dire? Perché la misura della preghiera non è la tua. Alle volte il Signore ci manda Lui, permette Lui le distrazioni. Le permette Lui. Dice, ma perché Dio permette te stessa? Sì, alle volte le permette, perché vuole darti qualcosa di prezioso, qualcosa di molto alto. E se tu te ne accorgi, ti ne vai in confusione di boria, come si dice, di vanità. Perché noi siamo soggetti alla superbia molto facilmente, Lui lo sa. E alle volte le cose più belle ce le dà qua, attraverso le distrazioni. Mentre noi combattiamo con le distrazioni perché non le vogliamo, attenzione, una distrazione voluta distrugge la preghiera, voluta. Ma una distrazione non voluta è un combattimento che io cerco sempre di ritornare. Alla fine dico, Signore, ho combattuto, e Lui ti ha dato delle cose meravigliose e non te ne sei accorto. E quando che te ne accorgi che ti ha dato delle cose meravigliose? Che la tua vita cambia. Che tuo marito non ti viene più di buttarlo dalla finestra. Ma incominci a apprezzare anche le cose più negative che ha. E come è successo? Che nella preghiera il Signore ti ha dato il suo amore, però in un livello che tu non te ne sei accorta. Non so se mi sono spiegato. Per cui la preghiera bisogna giudicarla con i metri umani. Ci sono alcuni, ad esempio, che nella preghiera fanno dei poemi lunghissimi, bellissimi, tematiche belle, credono di aver pregato. E loro hanno fatto un tema, non hanno pregato. La preghiera è un'altra cosa. Però della preghiera, dell'orazione, ne parleremo a Dio piacendo, forse stasera, forse domani, perché lo schema, io non c'ho schema, io ogni volta faccio sempre, diciamo, in base a quello che esce fuori. Non so se ho risposto. Però c'è una cosa importante che non vi ho detto e che ve la devo dire, ribadire. Ve l'ho scritto, però adesso lo ribadisco, perché tante cose scritte, soprattutto quando le persone sono, diciamo, sacerdoti religiosi che hanno già i loro schemi, no? Allora bisogna ripeterle. Non dovete leggere durante gli esercizi roba senza prenderne, come si dice, senza dialogarne con la guida, dovete dire posso leggere questo, posso leggere quest'altro, perché alle volte anche le cose buone in questo momento ti sviano, perché noi vogliamo camminare su un canovaccio e tutto deve essere su quel canovaccio. E allora, se voi avete tempo e volete leggere qualcosa, perché col coronavirus forse qualcuno c'ha più di 2 ore, e volete leggere qualcosa, allora cosa potete leggere sempre senza problemi? Le vite dei santi potete sempre leggere senza problemi. L'imitazione di Cristo potete leggerla sempre senza problemi. E se volete, il Catechismo della Chiesa Cattolica potete leggerlo sempre senza problemi. Quindi avete già tanto pascolo, se volete. E io vi consiglio di leggere la quarta parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, la quarta parte, dal numero 2558, quando dice che la preghiera è una relazione viva e personale con il Dio vivo e vero, perché parla di un trattato della preghiera, dove affronta le distrazioni, affronta tutte le varie problematiche. Quello, in questo tempo, è cosa buona che lo leggiate. Ed è meraviglioso quel trattato, è meraviglioso. Io mi ripropongo magari alle volte di farmi un corso io personale di esercizi su quel trattato. Verrebbe fuori una bomba. Però io le sparo con la mente e poi non riesco a farne neanche una. Ma è bellissimo, è un trattato stupendo sulla vita di preghiera, sulla vita di orazione. Allora ci mandate a pranzo? Ancora no. Chi? Altre domande?
Padre, io volevo chiedere una piccola cosa. Dimmi. Riguardo all'esame, diciamo, che dovremmo fare di coscienza, appuntamento con Gesù serale, il rischio di fare introspezione, no, psicologica, quello dovrebbe essere anche la misura della nostra fede, perché lei prima diceva che dobbiamo in realtà non fare introspezione psicologica, ma metterci con fede davanti a Gesù. E se dovessimo accorgerci che in realtà la nostra fede è, insomma, è veramente misera, lì si entra in crisi, secondo me.
Beh, quelle sono crisi benedette, perché se mi accorgo che ho poca fede, dico Signore aiutami ad avere un altro un pochino di più. Ma il problema dell'introspezione è che noi siamo abituati a usare la nostra testa, a usare l'introspezione. Allora, acquisire una abitudine nuova comporta una fatica, tutto qui. Perché la fatica che tu devi fare nell'appuntamento serale con Gesù non è pensare a cosa hai fatto, ma starti zitto, ascoltare in silenzio, in un dialogo di amore. Questo non è facile. E poi le cose in questa terra non sono mai perfette, mai perfette. Io, il Signore, si vede che a me me l'ha fatto sempre capire, perché qualunque cosa che ho fatto, sempre qualcosa sbagliata c'è. Come oggi, che non ho mandato il link alle guide che mi volevano ammazzare, no? Sempre qualcosa di sbagliato c'è. Quindi, non dovete, se non riuscite a fare le cose bene, è già segno che siete umani, cioè che è normale, perché le cose si mischiano sempre un po' qua giù. E quando noi abbiamo una imperfezione, questo ci umilia e ci spinge a metterci davanti al Signore e dire: Signore, vedi, non sono neanche capace, aiutami. Quindi si tratta di acquistare, di non essere perfezionisti, perché se tu sei perfezionista nella vita spirituale, figlia mia, ma come diceva San Francesco di Sales, bisogna fare le cose alla buona, con semplicità, alla buona, perché se sei perfezionista, mamma mia, poi diventi schiavo del tuo perfezionismo, come se tu fossi un angelo. No, tu non sei un angelo, sei uno spirito incarnato, soggetto alla natura, con una natura umana che è stata seppellita nel battesimo, ma che è ben viva dal punto di vista fenomenico, e devi combattere con tutto questo. In tutto questo imbroglio cerchi di metterti davanti al Signore Gesù e di ascoltarlo, e vedrai che non avrai mai una perfezione di incontro, ci sarà sempre qualche indirizzo, e devi accettarlo con semplicità e gioia.
Va bene, grazie padre.
Sì?
C'era una... Sì, mi senti?
Sì, benissimo.
Sono Daniela. Allora, un esempio pratico, no? Adesso mi veniva... Cioè, quello che sto sperimentando è che sento, io poi mi esprimo così quello che sento proprio che c'è una ricchezza, no? Quindi una specie di spinta, di chiamata. Poi mi rendo conto invece che trovo ogni scappatoia per fare 3.000 altre cose. Allora, se ho capito bene, no? Magari anche il fatto di, cioè di amarmi in questo prima di tutto, no? Non giudicarmi. Ok, Daniela è così, no? Però ecco, e quindi non essere perfezionista e allora volermi bene magari in quello no? E accettarmi con gioia. Però dall'altro canto, cioè dove poi tipo sta distrazione, che può darsi che magari sto fatto di distrarmi comunque può venirmi come da Dio, no? E che è, cioè, oddio, non riesco a spiegarmi, però se io lascio stare questa distrazione senza giudicarmi, no? E mi voglio bene anche in questo, è come un modo dove posso ascoltare Dio e che mi può dire, guarda, ok, non ti giudicare o fai un'altra cosa dove ti senti che stai bene, ma dove poi c'è il pericolo che questa distrazione invece è proprio qualcosa a cui sto cedendo e non ho dato lo spazio invece a sta spinta dello spirito che comunque sentivo?
Quello che ti ho detto prima, no, ho detto la distrazione è voluta è da combattere. Quando tu entra in gioco la volontà, e la volontà quando entra in gioco porta la consapevolezza. Perché dove c'è un atto di volontà c'è consapevolezza. Se non c'è consapevolezza non c'è un atto di volontà. Quindi noi dobbiamo combattere gli atti volontari di distrazione. Quello sì. Tutto il resto dobbiamo avere la pazienza con noi stessi, la tenerezza di accoglierci. C'è un capitolo della Filotea che si intitola La tenerezza verso se stessi. Che attenzione, attenzione, non vuol dire non giudicarsi. E invece giudicarsi bene. Io mi giudico per quello che sono, un poveraccio, un fragile peccatore, ma amato. E poiché so che sono amato, così come sono, riesco a accettare la mia debolezza. Non so come dire. Quindi non è un'accettazione di tipo, sono fatto così. Io quante volte c'era un mio confratello che diceva spesso, sai, io sono fatto così, mi veniva proprio, che vuol dire io sono fatto così? Devi correggerti, no? Quando io dico devo avere una tenerezza verso di me, vuol dire che io so che sono fatto così, devo avere pazienza con me, ma c'è un'accettazione e un superamento, cioè l'accettazione della miseria che sei e l'attenzione verso il superamento. Se non c'è l'attenzione verso il superamento, sei un tiepido. Un tiepido. Quindi devi avere queste due dinamiche che solo lo Spirito Santo te lo possono dare. Accettare benevolmente la tua fragilità, accettare benevolmente che sei un peccatore e nello stesso tempo quell'amore che te lo fa accettare ti spinge a superare. Quindi accettazione e superamento. Questo è diciamo, il cammino spirituale che siamo chiamati a fare tutti. Altre domande?
Scusa, concludo io. La mia paura è pure un po' sta fatto del perfezionismo, per cui io non ho un equilibrio e non so fin dove è, cioè, a un certo punto dici vabbè, basta, non esagerare, tipo, mo vai a mangiare, oppure sì. Cioè, mi metto dentro a degli schemi che poi non so, preghiera, è quella forza, capito, che tipo superio, che non viene per niente da Dio. Cioè, questa era un po' più la mia domanda. Dov'è, come faccio a discernere dove magari quella distrazione, se un attimo uno se la prende, non stai né a ammazzare nessuno, è un modo pure per distrarti, nel senso che se no tanto non riusciresti. Cioè, sì, non quello è... Essere...
Poi... Sì, sì. No, vedete, devi riprendere. Io vi ho dato una linea, una citazione importantissima di San Francesco di Sales. Fate le cose alla buona, così come potete, senza pensare di dover fare cose perfette. E dov'è che cambi? E come cambi? E in che modo cambi? Ve l'ho detto, se tu poi fra un mese non siete cambiate, io vi do 1.000 euro che non ho, ma sono sicuro che le darete voi a me, no? Perché se voi ogni giorno vi mettete in questa spirito davanti al Signore, il Signore vi fa capire tante cose. con la sua tenerezza vi fa capire tante, vi fa entrare dentro e vi fa capire tante cose e vi fa accettare quello che siete, vi spinge a essere in modo diverso. Essere che cosa? Essere lui. Perché? Perché è importante il dialogo con il Signore? Perché lui è lo specchio. Noi ci specchiamo in quello che dobbiamo essere, perché noi siamo scelti, chiamati in lui. Ed è solo vicino a lui che noi recepiamo la nostra identità, il nostro modo di esprimere lui. Perché questa è la nostra vocazione, realizzare la vita di Cristo che si espande attraverso questo poveraccio che sono io. Ma come posso sapere come si vuole espandere se non sto vicino a lui? Allora tu prova a stare un mese così, come ti ho detto, e vedrai come lui ti corregge, ti fa capire lui e ti porta dove lui vuole. Però attenzione, il problema è che quando tu capisci dove lui ti vuole portare, te ne scappi, te ne puoi anche scappare, perché lui ti vuole portare in croce. Allora è quello il problema più grosso della vita spirituale. Accogliere il fatto che lui ti vuole portare in croce. Quando tu lo accogli, allora lui a mano libera e vedrai. Però il problema qual è? Che la croce viene recepita dall'uomo vecchio con grande paura, grande fastidio, grande orrore, mentre l'uomo nuovo capisce che lì c'è l'amore. E allora viene, è un profumo che l'attira l'uomo nuovo. Allora, se tu cresci come donna nuova, sentirai sempre questo profumo che ti attira e lascerai fare a Gesù. Gli darai mano libera. Però aspetta un mese prima di fare queste domande precise. Fra un mese me le rifai. Magari al mese ignaziano vieni e me le rifai. Altre domande? Allora, Deo gracias. Allora, avete capito bene i compiti? Allora, no, devo darvi per alcuni. Se avete fatto oggi la preghiera, se avete fatto già le 2 ore di preghiera, che le avete già riempite, oggi pomeriggio che cosa fate? Cercate di fare almeno la verifica, cioè quello che vi ho chiesto di fare la sera, se voi già avete fatto adesso la preghiera, quella verifica sulla preghiera che vi ho detto di fare stasera, la potete fare già nel pomeriggio. E fare, o meglio, più che la verifica, fare una ripetizione. Una ripetizione. Cosa vuol dire la ripetizione? Vuol dire che io faccio la verifica della preghiera. Vi ricordate quelle 2 domande? Signore, cosa hai voluto fare passare? Signore, dove ti ho posto ostacolo? E me li scrivo. Questa è la verifica. Poi la ripetizione che cos'è? La ripetizione ha bisogno della verifica. Con la verifica davanti ti rimetti in preghiera. Però la verifica e la ripetizione non devono stare attaccate. Non devono stare attaccate. Prima c'è la verifica e dopo, in un altro tempo, la ripetizione. Che è un ritornare in preghiera su quella verifica che ho fatto. Cioè ritornare in quelle cose che il Signore mi ha fatto capire che mi ha voluto passare e ritornare su quegli aspetti dove Lui mi ha fatto capire che io ho messo ostacoli. Non so se sono stato confusionario. Allora, se lo ripeto per l'ultima volta. Se avete già fatto 2 ore di preghiera, oggi pomeriggio cosa fate? Una bella verifica della vostra preghiera, in cui scrivete quello che è passato, quello che il Signore vi ricorda che è passato, e quegli ostacoli che avete messo. Vi fate una passeggiata, fate quello che volete, e poi vi prendete un tempo, può essere mezz'ora, 20 minuti, quello che volete, di ripetizione. Cioè ritornate nella preghiera con il raccoglimento, tutto quello che già avete imparato, però non più con lo schema che avete trovato, l'amore di Dio, il corpo, ma avete davanti la vostra verifica e ci state 20 minuti, mezz'ora. Questo è il compito del pomeriggio per chi ha già fatto le 2 ore. Per chi non le ha fatte, questa verifica la farà quando tutto sarà finito stasera. Sono spiegato? Sono spiegato? Già, chiudiamo. Oh Signore, nostro Dio, noi ti ringraziamo di tutto quello che nel tuo amore tu ci doni per Cristo nostro Signore. Il Signore sarà con voi.
E con il tuo spirito.
e vi benedica Dio Onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Ci vediamo alle 6:30 per la Santa Messa, Santa Caterina, e stasera poi alle 9. Buon ritiro.
Grazie.
Buon ritiro.
Grazie.
Grazie. Grazie.